noi ci siamo detti che il testo fondamentale del nostro corso è l'SPE, è il Silent Purchase Agreement di partecipazione sociale. Questo naturalmente rimane vero, ma non vorrei avere dato un'impressione sbagliata, e cioè che il primo documento contrattuale sia l'SPE. L'SPE è un punto di arrivo, non è il punto di partenza. Quindi adesso noi ci chiediamo come si arriva all'SPE, non tanto come si negozia l'SPE, che è un tema che affronteremo, ma come si arriva all'SPE. Ci sono documenti contrattuali che precedono l'SPE? La risposta è sì, ci sono. Ed allora noi dobbiamo un momento parlare. Per parlare di questo tema del come si arriva al Shared Purchase Agreement o al Shared Purchase Agreement, noi dobbiamo innanzitutto fare una distinzione di fondo. Il titolare della partecipazione di controllo di una società tale che intenda alienare la partecipazione di controllo, che strada può seguire? Noi abbiamo almeno due modelli. Il primo modello è mettere a gara potenziali acquirenti. Il secondo modello è instaurare una trattativa con un particolare potenziale acquirente. La nostra abitudine quando parliamo di conclusione di un contratto è piuttosto verso questo secondo modello. Se noi pensiamo alla disciplina del codice civile in tema di formazione del contratto, che modello ci viene in mente? Ci viene in mente un modello del tipo: ci sono due soggetti che entrano in trattativa, ad un certo punto questa trattativa giunge a compimento, c'è una proposta, c'è un'accettazione, il contratto è concluso. Il nostro codice civile tende a privilegiare il rapporto bilaterale, non ha grande attenzione all'altro modello. Il modello invece con il quale si mettono in gara, in concorrenza tra loro, più potenziali acquirenti. Se noi vogliamo per un momento pensare a quale sia la norma del codice civile in tema di formazione del contratto che più si avvicina a un modello pluralistico, diciamo, di soggetti interessati, a quale norma possiamo pensare? Aiutatemi un attimo. Qual è la norma che in qualche modo postula la possibilità che più soggetti manifestino la volontà di acquistare? Noi abbiamo detto che partiamo dal contratto, ma non è che questo libro qua lo buttiamo via, no? Allora cerchiamo di pensare insieme, perché poi ci serve per un attimo, qual è la norma del codice civile in tema di formazione del contratto che in qualche modo, pur non disciplinando espressamente ipotesi di più soggetti interessati ad acquistare, tuttavia muove da questa prospettiva? La risposta è agevole, è l'offerta al pubblico. No? L'offerta al pubblico è una proposta ad incertam personam, una proposta che un soggetto fa non per parlare a qualcuno che sa già essere interessato quel signore lì, ma a una platea indeterminato di soggetti potenzialmente interessati. Esiste nel nostro sistema un modello codificato, visto che il codice civile si dà solo il 1336, di una gara tra più interessati ad acquistare, in particolare proprio partecipazioni sociali? Non nel codice civile, però nel nostro sistema di diritto positivo. Mi viene in mente qualche cosa quando dico un sistema che metta in concorrenza più potenziali acquirenti di partecipazioni sociali?
Un'asta.
Sì, ma dico, quando si fa un'asta? Qual è il modello legale? Se io voglio sapere, mi sveglio stamattina e mi dico, bene, adesso io voglio fare un'asta. voglio mettere in gara più potenziali acquirenti del mio pacchetto di controllo della società target. Non voglio sforzarmi e pensare da solo, voglio copiare una disciplina legale di riferimento, no? Copiare è una regola fondamentale per risparmiare del tempo, no? Io voglio copiare, adeguarmi a un sistema già codificato, già lì, già. Dove vado a trovarlo?
No.
E l'OPA è una cosa un po' diversa, perché l'OPA è un qualche cosa che in qualche misura si è costretti a fare perché si è precedentemente acquistata una posizione rilevante, se è un'OPA obbligatoria. Se è un'OPA invece volontaria, questo è effettivamente un modello di riferimento possibile, però di OPA noi parliamo nel momento in cui ci siano società quotate e si rivolge al mercato, quindi non è molto vicino al caso che ci interessa. Il caso che ci interessa è quello in cui io non mi rivolgo genericamente al mercato, ma mi rivolgo a una platea, sì, ma una platea ristretta di potenziali acquirenti. Quindi la risposta OPA non è sbagliata, ma non è proprio quella che ti dà una disciplina di riferimento utile.
Così?
Allora, rispondo io. Le privatizzazioni. Voi non avete probabilmente risposto subito così perché questo è un momento in cui le privatizzazioni non si stanno facendo. Però c'è stato un momento non lontanissimo in cui ci sono state le privatizzazioni. Cosa vuol dire privatizzazione? Vuol dire che partecipazioni facenti capo direttamente o indirettamente allo Stato sono state invece vendute ai privati. Ecco che in quel momento ci si è posto il problema del come troviamo il migliore acquirente possibile. Come facciamo a massimizzare il risultato della vendita e al tempo stesso consentire una partecipazione non privilegiata da alcuni soggetti rispetto ad altri? Beh, facciamo una privatizzazione secondo certe regole che sono state appunto in allora previste. Se noi prendiamo per esempio il decreto legge 31 maggio 94 numero 332, norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazione dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, ecco che noi troviamo una disciplina di una pluralità di modelli, ma tutti finalizzati a mettere in concorrenza potenziali acquirenti. Qual è il dato che più ci interessa da un punto di vista civilistico di questo modo di procedere? Come parte questo modo di procedere? Parte con un documento in cui colui che intende alienare, che cosa fa? Fa pubblica, normalmente sui quotidiani economici o comunque sui quotidiani, rende pubblico un invito a manifestare interesse all'acquisto. Leggo qui per esempio un documento un po' vecchio ma sempre utile come riferimento, all'acquisto del pacchetto azionario di maggioranza di Aeroporti di Roma S.p.A. Quando l'IRI ha proceduto alla privatizzazione di Aeroporti di Roma, ecco che ha predisposto un documento che è intitolato invito a manifestare interesse all'acquisto. Domanda: noi conosciamo la figura dell'invito a manifestare interesse? È disciplinata questa figura nel codice civile? Invito a manifestare interesse all'acquisto. Cosa vuol dire invitare qualcuno a manifestare interesse all'acquisto innanzitutto? Vuol dire dimmi se tu sei interessato a acquistare, per esempio, la partecipazione di controllo di Aeroporto di Roma. Colui che fosse interessato, poniamoci questa domanda, che cosa farà? Risponderà affermativamente all'invito, ma che cosa farà? Ecco, il vostro collega qua davanti risponde, farà una proposta. Siete d'accordo? La risposta a un invito a manifestare interesse sarà fare una proposta?
Dipende dipende. Se è in tratta senza, vorrei farli, no? Un'accettazione.
Per un momento, fermiamoci al nostro caso, se poi è un altro caso il discorso è diverso. Noi, io ho fatto una domanda precisa. È stato pubblicato sul Corriere della Sera un invito a manifestare interesse all'acquisto del pacchetto azionario di maggioranza di Aeroporti di Roma. Supponiamo che qualcuno voglia rispondere affermativamente, mi sono chiesto e vi ho chiesto. Che cosa risponderà? Dice il vostro collega qui davanti. Farà una proposta. Siete d'accordo o no? È la risposta secondo voi corretta alla mia domanda o è sbagliata? Beh, fare un'offerta non è diverso da fare una proposta, no? Quindi lei ha un dissenso solo formale rispetto al suo collega qui davanti.
L'invito a proporre?
La risposta è un invito a proporre, che se capisco bene è intesa a formare una proposta, a dire qualcosa di meno, no? Cioè non faccio io una proposta, ma invito l'IRI a farmi lui una proposta. È così? Altre risposte possibili? Prego.
Se è interessato, dichiara che è interessato a applicare il maggioranza.
Ecco, allora noi abbiamo tre possibili risposte alla domanda, no? Di fronte a un invito a manifestare interesse abbiamo avuto tre reazioni. Chi risponde affermativamente, chi non risponde, chi non ha interesse non risponde. Chi intende alzare la mano e dire sono qui può fare tre cose in astratto. La prima, dire sì ho interesse. La seconda, fammi una proposta. La terza, ti faccio una proposta io. Qual è la risposta corretta in concreto? La risposta corretta è la più facile, cioè la prima. Se qualcuno mi invita a manifestare interesse, io manifesto interesse. Rispondo alla domanda. Hai un interesse? Sì, ho un interesse. Non faccio una proposta. Quindi non dico io voglio offrire 350 per prendere il pacchetto di Aeroporti di Roma, non è così. Nemmeno, esattamente esprimendosi, dico fammi una proposta, perché questo non c'è bisogno di dirlo, nel senso che nel momento in cui io manifesto interesse, sarà poi l'IRI a passare alla seconda fase, a fare una proposta o un'offerta, l'IRI, alla quale io potrò poi accedere oppure no, a seconda che il mio interesse sia corrispondente ai connotati della proposta medesima. Quindi la risposta alla domanda di fronte a un invito a manifestare interesse, qual è la reazione di chi lo sia, la risposta è la più semplice. Scrive dicendo ho interesse. Conosciamo noi l'invito a manifestare interesse e conosciamo noi la risposta o interesse, intendendo con questa domanda esiste una disciplina legale di queste figure? La risposta è no. Nel codice civile noi non conosciamo questo tipo di scambio di dichiarazioni. Ha interesse, sì o interesse. Se qualcuno mi vuole smentire lo faccia subito. Sarei contento che qualcuno lo facesse, ma temo che la risposta sia no. No, temo proprio che la risposta sia non c'è una previsione di questo genere. Dunque l'invito a manifestare interesse è ancora meno dell'invito ad offrire, perché appunto non si chiede fammi una proposta, ma si chiede dimmi se hai interesse. Quindi chi rispondeva all'invito a manifestare interesse reagisco facendo una proposta dimostrava di non parlare lo stesso linguaggio del che faceva l'invito. Io non ti ho chiesto di farmi una proposta, ti ho chiesto di manifestare interesse. Se avessi chiesto di far, per ottenere da te una proposta, io avrei fatto una cosa diversa, avrei posto in essere un invito ad offrire. Esiste una disciplina legale dell'invito ad offrire? Perché io sto parlando come se ci fossero delle figure in qualche misura diverse tra di loro e quindi dobbiamo vedere qual è il riferimento normativo. Esiste una disciplina legale di quella cosa che io vi sto dicendo essere diversa dall'invito a manifestare interesse che l'invito ad offrire? almeno quello è disciplinato dal legislatore. Questo dico perché sennò voi potreste giustamente dire che io distingo tra cose che in realtà sono un tutt'uno e che la distinzione mia è arbitraria. Esiste una disciplina legale, ripeto, dell'invito ad offrire? Beh, la risposta piatta a questa domanda è no, non c'è una disciplina legale dell'invito ad offrire, però questa risposta è una risposta un po' troppo piatta perché noi in un corso di diritto civile la possiamo prendere per buona, perché è vero che non c'è una disciplina specifica dell'invito ad offrire, però se noi andiamo un po' più a fondo forse riusciamo a trovare qualche cosa che ci aiuta. Dove lo troviamo? Prendiamo l'articolo 1336 di cui si parlava prima, ma un po' troppo presto. L'articolo 1336 ci parla della offerta al pubblico. Leggiamolo insieme. L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto la cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che non ci interessa. Allora, se noi abbiamo una offerta al pubblico che contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, quindi diciamo che è tutto già prefigurato nell'offerta al pubblico, beh, a quel punto è facile concludere, come conclude l'articolo 1336, è una proposta, vale come proposta, perché è tutto pronto. Pronto per cosa? Pronto per essere accettato da qualcuno. Io formulo un'offerta al pubblico corredata di tutti gli elementi essenziali perché il contratto sia concluso, cosa manca? Manca soltanto che qualcuno l'accetti. Chi l'accetta? Quel soggetto che intende accettarlo. Di quale fenomeno banalmente stiamo parlando? Stiamo parlando per esempio di una vetrina di un negozio o di un supermercato nel quale vi sia la merce e un prezzo indicato. Cosa manca? Manca che qualcuno prenda la merce e la porti alla cassa e la paghi. C'è una trattativa da fare? Pensabile che l'acquirente che entra in un supermercato entri con l'intenzione di ottenere ulteriori sconti rispetto a quelli eventualmente, come spesso avviene, già previsti dal supermercato? Qualcuno di voi ha posti in essere estenuanti trattative per pagare un po' di meno il bicchiere di yogurt che andava comprando? Potrebbe essere un'idea, nulla lo vieterebbe, nessuno di noi può perdere il proprio tempo, però sarebbe interessante vedere cosa accadrebbe se qualcuno di voi volesse dire io voglio pagare un po' di meno. Sarebbe difficile ottenere un risultato di questo genere, ma in astratto se io ricevo un'offerta posso anche provare a negoziare, no? Se di là dello scherzo, se io mi trovo in una situazione in cui viene formulata un'offerta al pubblico, cioè tutti gli elementi del contratto da concludere sono chiari, l'oggetto è quello, il prezzo è quello, le modalità di pagamento sono quelle, perché se qualcuno per esempio non volesse discutere il prezzo ma volesse discutere le modalità di pagamento e quindi si avvicinasse alla cassa, passasse senza pagare e dicesse ma io pensavo a un pagamento rateale o posticipato, questo mi immagino che creerebbe qualche problema anche di tipo penale. Allora, cosa voglio dire banalmente concludendo? L'offerta al pubblico è tale, cioè vale come proposta, se sono tutti presenti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto. Ma se non lo sono? Se non lo sono, cioè se c'è qualcosa che non è stabilito. Per esempio, se l'offerta al pubblico, o meglio, se questa dichiarazione al pubblico è una dichiarazione in cui si manifesta la volontà di vendere, si identifica l'oggetto che si vuole vendere, ma non si specifica il prezzo. Per esempio, nella gran parte dei negozi al di là delle normative poi di tipo amministrativo subentrate che impongano di mettere un prezzo, ma comunque tutt'oggi in alcuni negozi particolari non c'è il prezzo. Allora è un invito, è un'offerta al pubblico quella che non prevede il prezzo? No, perché io non so ancora cosa dovrei pagare. Se per esempio mi reco di fronte a una gioielleria, io sono sicuro che il gioielliere vuole vendere, sono sicuro che vuol vendere quell'anello, ma non so come mi chiederà, perché il prezzo non è indicato. A quel punto non è un'offerta al pubblico. Ma allora che cos'è? Non è niente? No, non è che non è niente. Non è un'offerta al pubblico, ma è un invito ad offrire. È un invito a iniziare una trattativa e quindi a formulare una proposta che potrà essere accettata come non essere accettata naturalmente. Questo non lo dico io, ma lo dice un documento importante che tendiamo a torto a trascurare, e cioè la relazione al codice civile, sempre per lavorare un momento insieme, ma pronto quasi a scommettere una certa somma. Quanti di voi hanno mai preso in mano la relazione al codice civile? È andata bene, ho vinto la scommessa. E invece la relazione al codice civile è un documento di facile lettura, perché ovviamente commette articolo per articolo, e ci dice qualche volta qualche cosa che nelle norme del codice civile non sta direttamente scritta. Per esempio ci dice la frase che vi leggo: l'offerta al pubblico, per essere considerata come proposta, deve contenere gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. E fin qui la relazione ripete la norma, non ci dà nessuna informazione utile, ma continua dicendo: in modo che l'offerta al pubblico si possa differenziare dagli inviti ad offrire, i quali mirano ad orientare gli interessati e a provocarne eventuali proposte. La relazione al codice civile ci dice che il 1336 non si occupa direttamente dell'invito ad offrire, ma in filigrana, se lo leggiamo con un po' di intelligenza, lo leggiamo. Se non arriva ad essere un'offerta al pubblico, non è che non sia niente, è qualcosa di meno, e cioè un invito ad offrire. Ecco che oggi abbiamo colto l'occasione per vedere una progressione che possiamo prendere dall'estremo per scendere o dal minimo per salire. Invito a manifestare interesse, gradino superiore invito ad offrire, gradino ancora superiore offerta al pubblico. Sto scendendo il formulario. Ora, una volta che siano state manifestate, siano state comunicate queste manifestazioni di interesse, inizia una procedura volta a indicare, a individuare il vincitore dell'asta, il vincitore della gara. Io non mi soffermo su questo perché noi ci dobbiamo occupare del nostro tema, e cioè della vendita di partecipazione sociale di controllo di una società in un ambito privatistico, non di privatizzazione. Noi pensiamo a un venditore soggetto privato e a un compratore soggetto privato, questo è il nostro tema, quindi non mi soffermo. Però è importante notare che questo modello legislativo che il nostro sistema ha cominciato a conoscere con la privatizzazione è stato in qualche modo utilizzato anche quando il venditore è un privato e l'acquirente è un privato, perché è un modello legale di riferimento. Che cosa possiamo a questo punto ancora aggiungere, che tocca direttamente il nostro tema? Quando il venditore formula la proposta che potrà essere accettata, in che termini formula questa proposta? Che cos'è c'è di fisso e cosa c'è, diciamo, di variabile? Certamente variabile è il prezzo, perché la gara si fa per ottenere il prezzo maggiore, quindi al massimo potremo trovare indicato nella proposta un prezzo minimo. Se mi offri meno di, non partecipare neanche, per favore. ma naturalmente non troveremo un prezzo massimo, perché il prezzo massimo sarà l'esito della gara. Ma che cosa troviamo di fisso? Questo è un punto per noi molto importante. Che cosa troviamo già come componente predisposta e tendenzialmente predisposta in modo non modificabile? Troviamo, prego?
L'oggetto.
Certamente l'oggetto, cioè le quante azioni si vendono. Questo sì, perché è l'oggetto, questo è certo, giusto. Ma che cosa altro? Non potrei dire io non voglio comprare il 45, voglio comprare solo il 5 in una gara, perché sennò non si confrontano poi le offerte. Che cosa deve essere, è fisso nell'offerta o proposta che dire si voglia?
Quale percentuale?
Questo l'abbiamo già detto, sì sì, ma io offro di vendere il pacchetto di maggioranza della società tal dettaglio tardi, questo è chiaro. Il prezzo no. L'oggetto sì, che cosa è ancora componente potenzialmente fisso dell'offerta?
Il termine.
Il termine di che cosa?
Il termine di tempo, che cosa fare?
Il termine entro il quale rispondere? Sì, naturalmente questo si dirà, mi dovrete manifestare la vostra disponibilità entro la data, bene, questo sì, ma questo è un dettaglio, procedurale. Sì. Ecco, le condizioni contrattuali, dice il vostro collega. E questo è proprio il punto. Perché? Perché il contratto, chi lo prepara? In astratto, come sempre, noi potremmo pensare che chi risponde all'offerta dica: io sono disposto a pagare 300 sulla base di questo contratto. L'altro risponde: io sono disposto a pagare 280 sulla base di questo contratto. Il terzo risponde: io sono disposto a pagare 250 sulla base di questo contratto. Se così fosse, che cosa accadrebbe? Banalmente accadrebbe che le tre diverse manifestazioni di volontà di acquistare non sarebbero comparabili. Ci siamo detti subito, per esempio, che il prezzo è strettamente legato alle garanzie del venditore. Allora, io posso proporre un prezzo, una disponibilità a pagare 300, predisponendo un contratto in cui chiedo tutte le possibili e immaginabili garanzie al venditore. L'altro può dire: ne chiedo di meno e offro 280. Quale delle due proposte prevale sull'altra? Può essere addirittura che si debbano considerare un equilibrio. Non è così che succede, ed è logico che non sia così che succede, perché il venditore predispone lui il contratto. Quando si fa una gara, il contratto che dovrà essere sottoscritto per acquistare la partecipazione messa in gara è predisposto dal venditore ed è un elemento fisso. Tu devi fare un'offerta su quel contratto, non un'offerta su un contratto che piace a te. Ti devi fare un'offerta su quel contratto. Questo ha una conseguenza molto importante su un tema che noi pure dovremo affrontare, e cioè, questo SPE è il punto d'arrivo. È oggetto di trattativa oppure no? Perché se noi cominciamo col dire che nei casi in cui viene messo a gara il testo contrattuale è quello, e beh, è quello e non deve essere modificato. Allora, nel momento in cui l'SPE è predisposto al venditore che ha messo in gara o all'asta che dire si voglia la partecipazione che intende vendere la target, i margini di manovra per modificare il testo contrattuale sono minimi. Sono minimi, perché in linea di principio, appunto, la gara si svolge su quel testo di contratto, che non è un fenomeno inedito, perché per esempio è lo stesso fenomeno che noi registriamo quando vediamo un appalto di un'opera pubblica messa a gara. Non è che le singole imprese potenziali esecutrici arrivano col loro contratto d'appalto. Il contratto di appalto è predisposto al committente e costituisce un elemento costante e rigido della gara stessa. Allora noi qui dobbiamo distinguere, per questo avevo fatto questo discorso iniziale, nettamente l'ipotesi in cui il Serial Purchase Agreement è concluso sulla base di una gara, allora tendenzialmente il contratto è quello che cambia il prezzo, io sono disposto a pagare un po' di più di un altro sulla base di quel contratto, vinco la gara. Dall'ipotesi invece completamente diversa, in cui le parti pongono in essere una trattativa individuale, perché all'opposto, in quel caso, il contratto che sarà stipulato per le parti è l'esito di una lunga procedura e di una lunga trattativa. Quindi sono due mondi completamente diversi e dobbiamo tenerne conto nel momento in cui noi esaminiamo il contratto, perché se esaminiamo un contratto che nasce da una trattativa è una cosa, se esaminiamo un contratto che invece è predisposto dal venditore e in qualche misura porta una scritta ne va dietro, non si può cambiare, è tutta un'altra cosa. Noi ci occuperemo soprattutto della seconda ipotesi, dell'ipotesi cioè in cui il contratto di SPA nasce all'esito di una procedura e di una trattativa che è intercorsa tra due parti, perché è la cosa che ci interessa di più, e anche il fenomeno, diciamo, da un punto di vista della prassi professionale più frequente. I casi in cui si segue la strada della gara sono esistenti e importanti, ma la maggior parte dei casi invece vede un potenziale venditore che entra in trattativa con un potenziale acquirente, e allora il legale è chiamato a negoziare il contratto e cercare di ottenere il migliore contratto possibile per la parte che rappresenta. Dunque noi cercheremo di occuperemo soprattutto di questo secondo modello di conclusione del contratto. Però prima di affrontare questo secondo modello di conclusione del contratto vorrei dire ancora qualche parola sul primo modello per esaminare insieme alcuni profili ancora civilistici. Perché? Perché in quell'invito a manifestare interesse ci si preoccupa di scrivere: attenzione, questo non è una offerta al pubblico. Siccome la distinzione l'abbiamo discussa tra noi, ma non è così pacifica, proprio perché non stiamo parlando di due istituti disciplinati dal legislatore, e dunque non abbiamo una certezza di confini totale, allora nell'invito a manifestare interesse ci si preoccupa di scrivere: non è un'offerta al pubblico. Che significato ha una frase di questo genere? Che rilevanza giuridica, intendo, noi parliamo da giuristi, che rilevanza giuridica ha una frase di questo genere?
Fine della revocazione, il poter revocare una proposta, che è limitata per tanto il trattato.
Sì, dice il nostro amico qui davanti che l'efficacia di questa precisazione è: non è un'offerta al pubblico, quindi io sono libero di revocare la dichiarazione di invito a manifestare interesse, al di là dei limiti che invece concernono la revoca di un'offerta al pubblico. Questa è la conseguenza. Però io volevo cominciare un po' più indietro, e cioè chiedervi: ma questa dichiarazione, questa non è un'offerta al pubblico, ha un valore giuridicamente rilevante? Facciamo insieme un passo indietro e proviamo ad aggredire il problema dal lato più semplice. Se le parti di un contratto scrivono: questa non è una locazione, questa frase è giuridicamente rilevante? Mi pare di vedere che ci sono dei no. Ci sono dei no, perché è noto principio quello secondo cui la qualificazione che le parti danno a un contratto non vincola il giudice. Non diciamo che sia totalmente irrilevante, che cadremmo nell'eccesso opposto, perché la giurisprudenza tende a dire che il giudice è libero di qualificare il contratto in un modo diverso se la reale disciplina fattizia del contratto è incompatibile con la qualificazione data dalle parti. Se le parti chiamano affitto di azienda, un contratto per sottrarsi alla disciplina vincolistica della locazione, non ci riescono, perché in realtà non è un'azienda l'oggetto del contratto, ma è un immobile ad uso abitativo, o comunque un immobile, e dunque non basta dire non è una locazione perché questo esclude l'applicazione normativa vincolistica, troppo facile sarebbe, infatti così non è. Questo però sempre che la disciplina concreta dei rapporti tra le parti sia incompatibile con la qualificazione. Comunque diciamo non è vincolante. È lo stesso qui, dobbiamo dire c'è una frase che scrivono per scriverla, ma che in realtà non serve a niente, perché tanto dipende o meno da come stanno effettivamente le cose. È così? Oppure qui qualche riflessione ulteriore o opportuna? Chi mi aiuta?
Significa che manifestare interesse non vuol dire concludere il contratto, cioè che non ha il senso di vincolarsi.
La domanda si pone non su chi risponde all'invito, ma su chi fa l'invito, no? Io faccio l'invito a manifestare interesse e nell'invito scrivo il presente invito non costituisce offerta al pubblico. Allora noi ci chiediamo, questa frase inserita nell'invito a manifestare interesse è rilevante, sicché non si potrebbe interpretare questo invito a manifestare interesse come offerta al pubblico, oppure come abbiamo detto per la qualificazione del contratto non produce effetto? Leggo letteralmente: il presente è un invito a manifestare un interesse e non costituisce offerta al pubblico, che è l'articolo 1336 codice civile.
Della volontà di una delle parti.
Di quale delle due?
Della parte che dice non è offerta al pubblico e quindi priva di validità.
Allora, una risposta è questa frase è volta ad escludere che chi invita a manifestare interesse abbia la volontà di formulare una proposta. Allora, dice il nostro amico più vicino, questa frase significa che colui che formula l'invito a manifestare interesse non vuole fare una proposta. Chi dice che non vuole fare un'offerta al pubblico, che è come dire non vuole fare una proposta. Secondo voi questa frase, letta così, vincola il giudice domani? O ancora una volta è una qualificazione irrilevante? Prego. La nostra amica qui dice ma siccome qui non ci sono gli elementi essenziali non sarebbe comunque un'offerta al pubblico. Questa è un'osservazione di per sé corretta, però dobbiamo sempre metterci nell'ottica delle cautele. Questa frase è volta a cautelarsi di fronte a una possibile interpretazione diversa, no? Se io fossi sicuro al 100% che l'invito a manifestare interesse non può essere considerato un'offerta al pubblico, non scriverei niente. Siccome però abbiamo appena detto che queste figure non sono così chiaramente limitate, io che scrivo dico non vorrei mai che domani qualcuno mi dicesse accetto, perché quel tanto che sta scritto, perché qualcosa sta scritto, se no uno manifesta interesse a far che. Non vorrei che qualcuno domani dicesse io invio un'accettazione e il contratto è concluso. Questa è la ragione per cui si mette la frase, giusto? Allora, è eliminare il problema in radice dire quello che dice lei, ma in qualche modo non è il nostro tema. Il nostro tema è siccome c'è un margine di incertezza su quando si abbia un invito a manifestare interesse, quando si abbia un invito ad offrire, quando si abbia un'offerta al pubblico, io mi voglio mettere tranquillo che nessuno domani possa dire che è un'offerta al pubblico. Scrupolo eccessivo, può darsi, ma comunque la nostra domanda è se questa frase serve a qualcosa. Se poi le dice serve a poco perché non ce n'era bisogno, si mette in un'ottica differente, no? Ma mettiamo che bisogno ci sia o sia opportuno. Il tema è, questa frase può avere l'effetto voluto di escludere che venga qualificato come offerta al pubblico, o invece il giudice domani può dire, puoi scrivere quello che vuoi, puoi anche scrivere offerta al pubblico non è, ma lo è?
Quindi
non
appare una nuova dichiarazione, appare a sé, sorprendente, ma appare una norma inderogabile, quindi se dalla circostanza appunto appare che lo sperimento non voglia fare, cioè colui che invita a manifestare interessi non voglia fare un'offerta.
Allora, il nostro collega più vicino sposta il tema del problema un momento ed è opportuno valutarlo, ci dice, il 1336 è vero che afferma in linea di principio che se tutti gli elementi essenziali sono presenti vale come proposta, ma non vale come proposta se risulta diversamente dalle circostanze. Però il nostro caso non è quello in cui siamo in presenza di un'offerta al pubblico, ma si vuole dire non vale come proposta. Il nostro caso è quello in cui si vuol dire non è un'offerta al pubblico, quindi in qualche modo sposti termini del problema. Ma poi qui non è un problema di derogabilità o no della norma, qui è il problema di capire, se seguendo la sua strada, se tra le circostanze che il giudice possa apprezzare vi sia anche una dichiarazione di questo genere. Se la sua intenzione è di dire di sì, allora diciamo che è una delle tante circostanze che il giudice può prendere in considerazione e quindi la dichiarazione è utile, è così. Va bene, allora un'ipotesi che possiamo dire è la dichiarazione è utile perché costituisce una delle circostanze che possono escludere che una dichiarazione valga come proposta. Ok? Ma torniamo a dire il tema centrale. Non avevamo appena finito di dire che le qualificazioni che le parti danno non sono vincolanti per il giudice? In questo caso lo sarebbe? Sì, allora, sintetizzo dicendo, dice qui la nostra amica davanti, e lo dico di nuovo perché così lo sentite anche in fondo, dice ma una cosa è che il giudice non è vincolato alla qualificazione che le parti danno del loro atto giuridico, altra cosa è che debba ricostruire la volontà delle parti. Allora, se c'è una dichiarazione, e mi sembra collegato a quello che si diceva prima, se c'è una dichiarazione in cui il dichiarante dice io non voglio fare una proposta, questo è un elemento importante per poter concludere che non siamo in presenza di un'offerta al pubblico, è così. Ecco, a me pare che questa sia l'impostazione effettivamente corretta del problema, cioè una cosa è la qualificazione di un atto giuridico di un contratto, una cosa è il fornire elementi fattuali che devono essere presi in considerazione dal giudice. Questa dichiarazione poteva essere probabilmente fatta in un modo più efficace se si fosse detto non tanto non è un'offerta al pubblico che ci fa pensare a un problema di qualificazione, ma con la presente dichiarazione non si intende fare alcuna offerta o alcuna proposta a nessuno. Si intende fare quello che si scrive, cioè chiedere di manifestare interesse. In questo modo sarebbe stato messo meglio in evidenza che si trattava di una circostanza di fatto. Non sto facendoti una proposta. Posso dire non sto facendo una proposta? Io credo che si possa dire non voglio fare una proposta, non te la sto facendo. Come è chiaro, il tema è delicato perché il confine tra qualificazione giuridica di un atto giuridico e manifestazione di volontà che sta alla base di quell'atto giuridico non è un tema banale. Comunque, torniamo al discorso di fondo per dire che appunto questo procedimento parte con una dichiarazione unilaterale di chi vuole vendere e ha come caratteristica per noi essenziale che una componente importante della proposta che farà colui che vuole vendere è un testo contrattuale che non può essere modificato in linea di principio, sicché il testo contrattuale ha una genesi completamente diversa rispetto a quella invece in cui il contratto nasce all'esito di una trattativa. Parliamo allora del secondo modello, che è quello, come si diceva, che ci interessa di più. Il modello del contratto che si pone all'esito di una trattativa. supponiamo dunque che il potenziale venditore abbia identificato un potenziale acquirente e le due parti si parlano, entrano in trattativa. La trattativa si svolgerà mediante una serie di riunioni, una serie di incontri, finché sarà raggiunto un accordo, eventualmente scambiandosi delle bozze di contratto, e alla fine sarà sottoscritto il contratto. E questo è lo scenario che dobbiamo immaginare: riunioni, bozze di contratto che vengono scambiate, alla fine si raggiunge l'accordo, ecco il testo del contratto che le parti sottoscrivono. O invece, prima di giungere alla sottoscrizione del contratto, le parti predisporranno altri documenti. Questa è una domanda che potrebbe intrigare il civilista che, abituato a studiare il codice civile, non conosce, ancora una volta, delle scritture tra le parti precedenti rispetto al contratto. Io parto sempre del codice civile perché mi sembra il linguaggio di base comune che abbiamo tutti, no? Allora, se noi prendiamo il codice civile e contratti in generale, noi troviamo disciplinato il fenomeno per cui le parti, prima di stipulare il contratto, stipulano altri accordi? Beh, l'unico caso che ci viene in mente qual è? Il contratto preliminare, evidentemente. Però il contratto preliminare è sì un contratto preliminare, naturalmente, ma è un contratto vincolante a stipulare un contratto futuro, e in qualche misura quindi è in quest'ottica un contratto definitivo, nel senso che è un contratto che contiene tutto ciò che deve contenere per produrre l'effetto suo proprio, che è quello di obbligare a stipulare un contratto. Certamente non è un contratto definitivo nella sequenza preliminare definitivo, però è un contratto che ha tutto quello che deve avere un contratto per produrre gli effetti sui propri, no? Non è un momento documentale di una trattativa, è un contratto. Quando si va a stipulare il contratto preliminare, le parti hanno raggiunto l'accordo sul preliminare, no? Che poi è prodromico a stipulare il definitivo. Quindi è una scrittura che consacra non tanto un momento della trattativa, ma consacra un accordo raggiunto su una sequenza poi di conclusione del contratto definitivo. E invece, quando noi ci troviamo di fronte a un SPA, ripeto, e poi non lo dico più perché ormai abbiamo affrontato questo secondo modello, che si conclude sulla base di una trattativa tra un venditore, un potenziale acquirente, un potenziale acquirente, quello potenziale acquirente, non una gara, le parti si scambiano delle scritture. Usiamo questa parola non compromettente per me. Una prima scrittura che le parti si scambiano è tipicamente influenzata, giustificata se volete, dal tipo di oggetto del contratto, che era quello che si accennava nella prima lezione. Le parti potrebbero, o meglio, il potenziale acquirente potrebbe, attraverso la trattativa, venire a conoscenza di circostanze che potrebbe utilizzare per conto suo non concludendo il contratto di vendita della partecipazione. L'impresa ha connotati di riservatezza che non ha un'altra ipotesi. Non c'è una grande riservatezza, per fare sempre il solito esempio, se noi parliamo di un immobile. Se noi invece parliamo di una società target, ecco che la società target ha una serie di asset non materiali che sono messi in pericolo se non si rispetta la riservatezza. Cosa voglio dire molto più semplicemente? Se si entra in una trattativa, si è richiesti da parte del potenziale venditore di sottoscrivere un non un confidentiality agreement o un non disclosure agreement, che è la stessa cosa, un accordo di riservatezza o un accordo di non diffusione dei dati che si acquisiscono in sede di trattativa. Questo è uno dei primissimi documenti che si sottoscrivono. Vuoi cominciare a fare una trattativa che ti consentirà necessariamente di venire a sapere qualcosa della target? Prima ancora che io ti apra la porta d'ingresso della sede della società target, mi devi sottoscrivere un confidentiality agreement, un non disclosure agreement. Naturalmente, tanto più è necessario quanto più quell'impresa è un'impresa in cui conta il know-how, conta i beni immateriali. È un discorso che possiamo considerare come un discorso generale. Il confidentiality agreement, che cos'è? Un accordo in cui si preveda che magari entrambe le parti non debbono diffondere notizie che acquisiscono, dico entrambe perché anche il venditore viene ad acquisire qualche informazione sul compratore, quando il compratore per esempio gli parli di possibili sinergie con se stesso, ecco che verrà a conoscere qualche cosa del potenziale compratore, quindi consideriamolo bilaterale questo accordo. Io non vado a raccontare in giro quello che vengo a sapere di te, tu non vai a raccontare in giro quello che vengo. Questa che cosa qua, che cos'è? Un non disclosure agreement o confidentiality agreement che si voglia, che cos'è per diritto italiano, ponendo che anche questo accordo si voglia applicare il diritto italiano, come lo qualificheremo noi questo accordo di confidenzialità o di riservatezza? Ecco, la condizione, nel senso che se non lo sottoscrivi non si va da nessuna parte, in senso non tecnico giuridico, no? Sarebbe una cosa. Vuoi iniziare trattative, devi sottoscrivere questo, non lo sottoscrivi, non inizia trattative, qui non è che ci sia un contratto sottoposto a condizioni, è uno step procedurale necessario. Ma quello che interessava di tutto sapere era se era un contratto oppure no. Una voce ha detto è un contratto. Siete d'accordo che è un contratto? O non lo è? È un accordo tra gentiluomini? È un gentleman agreement? O è un contratto? Secondo voi è un contratto o di meno? La risposta a me sembrerebbe facile, ma se ci sono delle perplessità è meglio che emergono. Mi sembra meno di un contratto?
Beh, se meno non avrebbe senso.
Allora, è vincolante questo accordo o non lo è? Prego? Alle parti certamente, ma dico è vincolante o non è vincolante? Certo che sì, sembrerebbe a tutti di sì. Infatti non avevo dubbi che la risposta sarebbe stata sì. È un contratto? Sì che è un contratto, perché è un accordo volto a regolare un rapporto giuridico patrimoniale tra le parti, no? 1321 codice civile è un contratto, perché non dovrebbe essere un contratto. Questo, la risposta alla domanda è facile, ma non era stupido farsi la domanda per la ragione che diremo fra un attimo. Perché le parti, durante le trattative, eccetera, eccetera, si scambiano anche dei documenti la cui natura contrattuale, cioè la cui natura vincolante, invece è oggetto di discussione. Questo è un contratto, perché punto, ma ci sono anche documenti che vedremo tra un momento se contratti sono o contratti non sono. In particolare accade che le parti si scambino quella che viene nel gergo chiamata una letter of intent, una lettera di intenzione sarebbe questo, un documento in cui le parti scrivono quali sono le loro rispettive intenzioni nel corso della trattativa. Cosa vogliono fare in questa trattativa? Qual è il loro obiettivo? Quali sono le loro intenzioni? Queste lettere di intenti sono contratti? La domanda è difficile. È difficile dare risposta a questa domanda prima di tutto perché le lettere di intenti sono molto diverse l'una dall'altra, ma poi perché anche qui ci troviamo di fronte a un problema non molto diverso, anzi da un punto di vista, diciamo, metodologico molto simile rispetto a quello che abbiamo affrontato prima in tema di invito a manifestare interesse. Perché dico questo? Perché le parti sono solite inserire nella lettera di intenti una frase: questo documento non è vincolante, it's not binding. E allora, ancora una volta, noi ci dobbiamo chiedere quale rilevanza abbia innanzitutto questa dichiarazione. Prego. Sì, ripeto la domanda in questi termini. Chiede la nostra amica là in fondo se, ove non si stipuli un separato accordo di riservatezza, ma l'accordo di riservatezza faccia parte della lettera di intenti, se l'accordo di riservatezza come tale sia vincolante, anche ove si concluda che la lettera di intenti vincolante non sia, questa è la domanda. La risposta è giusta osservazione, perché accade in effetti nella pratica che vi sia nella lettera di intenti un accordo di riservatezza. Questo succede, quindi è giusto porsi il problema. La risposta che io darei a questa domanda è che il documento sarebbe separabile in due parti: una cosa è l'accordo sulla riservatezza, quindi vincolante come tale, altra cosa è la lettera di intenti, che potrebbe non essere vincolante. Quindi il fatto che sia nello stesso documento l'accordo di riservatezza non toglie che sia vincolante, sia il contrario. Probabilmente, per prudenza, nel momento in cui noi vogliamo togliere carattere vincolante alla lettera di intenti, conviene non inserire l'accordo di riservatezza in un documento di cui diciamo non essere vincolante, perché il rischio c'è, anche se la conclusione probabilmente è quella che dicevo prima. Quindi conviene fare due documenti separati, che almeno uno di questi che si vuole vincolante è vincolante, l'altro può essere invece non vincolante per questa dichiarazione. La dichiarazione di non vincolatività della lettera di intenti, lasciatemi usare questa formula paradossale, è vincolante per il giudice? Cioè il giudice è tenuto a dichiarare non vincolante una lettera di intenti per il fatto che le parti abbiano dichiarato non essere vincolante questa loro lettera di intenti? Questo è un problema molto serio, perché ci sono stati dei casi giurisprudenziali nei quali quello che le parti credevano di poter considerare non vincolante, tant'è che l'avevano scritto, è stato considerato dal giudice invece vincolante. Il famoso caso Pentoil, in cui appunto il giudice americano ha detto: voi avete scritto che non è vincolante, ma secondo me invece la lettera di intenti è così analitica, precisa, eccetera, che io devo considerarlo un contratto. E quindi questo è un problema serio. Si potrebbe dire: va bene, noi cominciamo comunque a scrivere che questa lettera di intenti non è vincolante, almeno ci mettiamo in una posizione più ragionevolmente favorevole alla non vincolatività delle lettere di intenti. Dunque, suggerimento pratico: se domani dovete preparare una lettera di intenti, scrivete che questa lettera di intenti non è vincolante, se questo è quello che normalmente appunto si vuole che sia. A questo punto qualcuno potrebbe chiedermi: ma scusi professore, se è tutto così facile, basta scrivere, il problema è risolto, quantomeno è ragionevolmente orientato in senso favorevole alla soluzione che si vuole, perché non lo scrivono sempre le parti in una lettera di intenti che la lettera di intenti medesima è priva di carattere vincolante? Se così facile le parti scrivono, perché non lo scrivono? Perché ci pone dei problemi così sciocchi, se possono avere una risposta operativa così semplice? E il fatto è che la vita è più complicata di quanto non sono le nostre lezioni universitarie, e che cosa accade? Accade che vi siano lettere di intenti che non prevedono nemmeno espressamente che esse non hanno carattere vincolante. Accade con una certa frequenza. Perché accade che le parti che sottoscrivono una lettera di intenti non si preoccupano di dire che non è vincolante, se è questo che hanno in mente? La risposta a questa domanda è duplice. Due possibili risposte possono essere date, possono essere date di più, ma io vi ne do due. La prima: chi sottoscrive la lettera di intenti? Chi prepara la lettera di intenti e chi la sottoscrive? Risposta: normalmente non i legali delle parti. La lettera di intenti spesso non è predisposta dai legali delle parti. L'SPA è preparato dagli avvocati, sempre. Mentre le lettere di intenti sono spesso preparate su un computer dopo una lunga riunione in un prestigioso albergo, dopo una cena possibilmente accompagnata da buoni vini e bevande, in cui i due responsabili delle due società, non lo sto scherzando, sto parlando seriamente, i due responsabili delle due società si incontrano e dicono: mettiamo giù una lettera di intenti che poi i legali dopo scriveranno il contratto. E quindi non si preoccupano di queste cose da legale, come chiarire se la lettera di intenti ha o non un carattere vincolante. Aggiungo che spesso i legali rappresentanti delle società, o quantomeno coloro che hanno l'incarico di seguire la trattativa, sono ingegneri. Ora, come voi ben sapete, questo è un dato importante da avere presente quando si ragiona di trattative e di contratti: gli ingegneri sono tutti figli legittimi di Leonardo, quindi sono convinti di sapere tutto, non solo ciò che attiene alla loro specifica professionalità, ma anche in generale di essere dei grandi negoziatori, dei grandi stipulatori di contratti. Semmai si fa un po' fatica a far capire che i legali dicono che hanno la testa dura quello che loro hanno voluto, e quindi scrivono questi documenti che appunto normalmente portano una data qualunque, ma un'ora notturna abbastanza avanzata di redazione, che poi creano la gioia dei legali che sono dedicati al contenzioso, meno la gioia dei legali che devono poi stipulare il contratto con la banca di tutto. Allora, riassumendo una lunga frase, non sempre le lettere di intenti sono preparate con attenzione al profilo giuridico, e questa è una spiegazione, ma ce n'è una un po' più maliziosa che mi piace sottoporvi. Perché le parti non precisano che la lettera di intenti non ha carattere vincolante, almeno si mettono a vento in prima battuta rispetto a possibili diverse interpretazioni? È perché la verità spesso è un po' curiosa, e cioè che chi sottoscrive una lettera di intenti la considera non vincolante per sé e vincolante per l'altra parte. Se ci pensate, questo non è un sentimento poco diffuso, no? Noi stipuliamo la lettera di intenti. Quello che tu ti impegni in prospettiva a fare è sacrosanto. Quello che mi sono impegnato in prospettiva a fare io, beh, tutto da discutere. Allora, se noi scriviamo in pulito non è vincolante, l'uno e l'altro pensano: non è peccato, perché io volevo incastrarlo sulle cose scritte qui, che poi non mi torno indietro. Io voglio incastrare te, non scriviamo niente. Questa è la ragione per cui, al di là del suggerimento banale scriviamo con una lettera di intenti il documento stesso non è vincolante, non sempre trova una realizzazione. Che cosa troviamo in una lettera di intenti, a parte questa dichiarazione di non vincolativa? Beh, qual è la clausola centrale di una lettera di intenti finalizzata a un SPA? I prezzi. La lettera di intenti comincia a far capire di che cosa stiamo parlando, perché se non cominciamo a discutere nemmeno del prezzo, vabbè, vuol dire che siamo ancora al giorno zero della filosofia, ma c'è un momento nel quale le posizioni si avvicinano. Vuol dire questo che si indica il prezzo, che sarà il prezzo della compravendita in modo vincolante? No, naturalmente, perché se no sarebbe un contratto, non sarebbe una lettera di intenti. Allora che cosa si scrive? Beh, si scrive per esempio da A, da 100 a 120. Uno aveva chiesto 150, l'altro aveva offerto 80, le posizioni si avvicinano. Si comincia col dire che il range possibile del prezzo è da 100 a 120, che è già un passo avanti importante, perché una cosa è 80-150, una cosa è 100-120. Ci stiamo avvicinando a chiudere in qualche modo e cominciamo a scriverlo da 100 a 120. Poi, e spesso, si dirà modalità di pagamento. Quelle per esempio si possono cominciare ad indicare anche se non si è ancora chiuso sul prezzo. Pagamento del prezzo in tre tranche, una al closing, l'altra dopo 6 mesi, l'altra dopo 1 anno. Poi il numero verrà dal prezzo, finalmente concordato, però intanto le modalità di pagamento possono già essere messe in una lettera di intenti. Tema fondamentale sono le condizioni. Perché normalmente quello che si scrive in una lettera di intenti non è banalmente 100-120, ma si comincia a cercare di dire sarà piuttosto 100 se, sarà piuttosto 120 se. Se che cosa? Se si verificano, se certi presupposti risulteranno verificati. Per esempio, se alcune assunzioni di tipo finanziario che si fanno adesso in prima battuta troveranno conferma o magari smentita. Se per esempio i ricavi dell'esercizio che in questo momento è ancora in corso e promette bene riusciranno a raggiungere la cifra D, beh allora io avrò conferma della redditività attuale della target e io sarò disposto a pagare non 100 ma 120. Allora l'indicazione di una condizione, di un criterio per la determinazione del prezzo. Questo è molto importante naturalmente perché in qualche misura ci si sta avvicinando ponendo delle condizioni a un qualche cosa che poi è difficile da rimangiarsi, perché se io dico se i ricavi dell'esercizio di quest'anno arriveranno a io ti pagherò 120 invece e non 100, poi che di trattativa se l'evento si è verificato diventa difficile dire no ma io veramente ti pago 100, sì, può dire tutto a questo mondo, però io volevo trasmettervi la sensazione che per un verso la lettera di intenti per definizione non è vincolante, ma non per questo è priva di importanza. Anzi, è molto importante perché consente alle parti di fissare quegli elementi della trattativa che raggiungono l'accordo delle parti e magari di fissare criteri per fare i passi ulteriori. Una voce che può essere prevista nella lettera di intenti assume un'importanza particolare e quindi mi limito qui ad accennare. Qual è questa voce? È la voce dell'esame che il potenziale compratore è legittimato a fare della target. Noi cosa ci siamo detti? Ci siamo detti che questo è un organismo vivente. Occorre vedere da vicino l'oggetto del contratto. Non basta vedere una piantina, sapere quanti metri quadri sono o aver fatto una linea. Questo è un oggetto vivente, occorre verificare da vicino. Occorre cioè che l'acquirente sia messo nelle condizioni di svolgere quella che viene chiamata la due diligence. due diligence è un'espressione gergale, due, diligence vuol dire diligenza, è un'espressione gergale con la quale si intende l'attività di analisi che il potenziale compratore è legittimato a fare della target. Ora, è possibile che questa due diligence sia fatta prima della conclusione dell'SPE e che si disciplini all'interno della lettera di intenti come questa due diligence potrà svolgersi. Che cosa ti lascerò vedere? Che cosa non ti lascerò vedere? Anche qui quale riservatezza dovrai tenere su quello che ti lascerò vedere? E questo è un tema che appunto può benissimo essere inserito nella lettera di intenti. Come dicevamo un attimo fa, rispondendo alla nostra amica là in fondo, la lettera di intenti può anche contenere un accordo di riservatezza. Allora, a questo punto, quando avremo la classica clausola di non binding effect, cioè di carattere non vincolante, avremo almeno cura di scrivere che il presente documento non ha efficacia vincolante ad eccezione di ciò che è previsto al paragrafo 7, che è quello che riguarda l'accordo di riservatezza, in modo di affrontare espressamente il tema che è stato prima sottoposto alla nostra attenzione. Ecco dunque che, per chiudere la lezione di oggi, possiamo dire che abbiamo almeno, ma non abbiamo finito l'elenco, lo finiremo la prossima volta, abbiamo almeno due documenti normalmente in astratto separabili tra di loro che precedono l'SPE: un accordo di riservatezza, una lettera di intenti. Qualche volta appunto la lettera di intenti contiene anche l'accordo di riservatezza. Sono due primi documenti, ne vedremo altri.